Salve a tutti, siamo qui con un'altra puntata del nostro podcast Futuri Lavoratori, un progetto di alternanza scuola-lavoro di noi studenti del Frisi, e oggi abbiamo in studio Riccardo, Pietro, Alessandro e sempre Michele.
Ciao a tutti!
Ciao ragazzi e ragazze!
Oggi parleremo dell'ambiente e dell'ecosostenibilità del lavoro e le varie problematiche che esso comporta. Per iniziare abbiamo scelto la canzone Zombies dei Cranberries, che manderemo in onda adesso. We'll be right back. Oggi non parleremo di zombie, ma di apocalissi molto più reali. Infatti, parleremo della conseguenza dell'inquinamento, delle varie conseguenze che ha l'inquinamento non solo sull'ambiente, ma anche sulla salute di noi uomini. Infatti, le conseguenze vanno sull'uomo, sugli ecosistemi, sugli edifici, sui materiali e sul clima. Infatti, la principale conseguenza per quanto riguarda la salute dell'uomo è che le polveri fine e gas tossici o comunque nocivi alla nostra salute penetrano tramite le nostre vie respiratorie all'interno dei nostri polmoni e si vanno a depositare in essi e anche a intaccare il lavoro degli alveoli, impedendoci di respirare in modo corretto, respirare aria pulita e di far fare ai nostri polmoni il loro lavoro. Infatti, più le particelle sono piccole, più penetrano in profondità e quindi più grave diventa il problema. La concentrazione eccessiva di queste sostanze, infatti, aumenta la frequenza di dei disturbi e delle affezioni delle vie respiratorie sia nei bambini che negli adulti. Infatti, non è soltanto un problema di noi adulti, ma ci sono molte morti anche premature, di vite molto piccoli. Infatti possono, a causa di queste polveri e questi gas, possono verificarsi episodi di dispnea, tosse cronica e catarro, bronchite acuta e cronica, infezioni delle vie respiratorie, oppure possono anche aggravare queste situazioni nei casi in cui appunto sono già presenti. Uno studio fatto in Svizzera dice che 2300 decessi prematuri avvengono ogni anno solo in Svizzera, solamente in Svizzera questo, per una perdita complessiva di 23.600 anni di vita, che è una perdita anche economica per quanto riguarda appunto questo paese, perché non solo appunto per quanto riguarda il lavoro, ma anche all'interno degli ospedali dove vengono ricoverate le persone con queste condizioni, causa una perdita totale di 7 miliardi di franchi, se non sbaglio, ogni anno appunto. Ma come dicevo prima, questo problema non va a intaccare soltanto la nostra salute, ma anche l'ambiente. Infatti causa il riscaldamento globale, l'aumento della temperatura generale, il cambiamento climatico, che sono due cose diverse, perché il cambiamento climatico prevede anche un'esagerazione dei fenomeni estremi, nel senso tempeste, uragani, e queste cose vengono alimentate appunto dall'inquinamento, mentre appunto il riscaldamento globale è la semplice innalzamento della temperatura sulla Terra, dei mari, dell'aria in generale. Aumento della temperatura che comporta anche lo scioglimento dei ghiacciai e dei ghiacci in generale nelle zone polari, che causa a sua volta un innalzamento del livello del mare. Infatti ci sono delle spiagge che adesso, fino a pochi anni fa, erano molto grandi, adesso sono quasi completamente sommerse, e città che sono praticamente direttamente sul mare. Inoltre causa una distruzione e spostamento di interi habitat. Infatti, appunto, sia l'innalzamento del livello del mare che il riscaldamento globale portano alla distruzione di interi habitat dove c'erano piante, animali o altri esseri viventi che avevano bisogno di condizioni di temperatura più fresche, che adesso non ci sono e quindi portano alla loro morte. O anche appunto a uno spostamento, perché magari un habitat diventa più caldo di quello che è necessario, di quello che è necessario per una forma vivente per continuare il suo ciclo vitale, e quindi si deve spostare in un luogo più freddo. Infine, appunto, questo causa un disastro all'interno del nostro pianeta. Proprio tutte queste mutazioni in così poco tempo come sta avvenendo adesso causa un disastro, uno sbilanciamento veramente elevato all'interno del nostro pianeta. E altre cause sono anche l'ozono, per dire. Infatti lo strato di ozono è uno strato di nell'aria, se così possiamo dire, che filtra i raggi ultravioletti, che sono nocivi per la nostra pelle. Infatti questo problema adesso lo riusciamo a tenere sotto controllo, nel senso che non sta peggiorando, però è comunque un grave problema, proprio perché i raggi violetti fanno molto male, non solo a noi ma anche agli animali e alle piante. Inoltre c'è la pioggia acida, che è causata sempre dall'incorporamento di queste sostanze inquinanti nella pioggia, che una volta caduta ha effetti negativi sulla nostra pelle, sulle piante, sugli animali, anche sugli edifici, perché appunto può corrodere letteralmente gli edifici a lungo andare, ovviamente, non come farebbe un acido molto molto acido, appunto. E causa anche il terreno acido, questa pioggia. Infatti il terreno acido può causare la morte di piante e l'inaridimento di intere zone, proprio perché rende il terreno invivibile e può portare malattie anche alle piante. Per questo appunto problema del terreno acido, proponiamo la canzone Heal the World, che magari potrebbe curarlo.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. Strong, it only
sarebbe molto bello se questa canzone, oltre, potesse curare tutti i problemi del mondo, come anche l'inquinamento atmosferico di cui ci parlerà oggi Pietro.
Esatto, Simone vi ha appena parlato delle conseguenze dell'inquinamento atmosferico, mentre io vi parlerò, diciamo, delle cause che stanno alla base di questo problema. Allora, le cause dell'inquinamento atmosferico possono essere divise in due categorie: le cause naturali o le cause antropiche. Le cause naturali sono derivate dai vulcani, dagli incendi e da processi biologici, mentre le cause antropiche, quindi che derivano dall'uomo, riguardano il traffico veicolare, il riscaldamento domestico, industrie e attività artigianali e soprattutto l'agricoltura. Le principali cause antropiche quindi sono causate dal traffico veicolare, che dipendono essenzialmente dal tipo di combustibile usato, dal tipo di veicolo e dalla sua, diciamo, età del veicolo, visto che i veicoli moderni hanno un maggiore occhio di riguardo rispetto a questo problema dell'inquinamento atmosferico, proprio, diciamo, attraverso lo sviluppo dei veicoli elettrici. Mentre la seconda causa riguarda il riscaldamento domestico, che anche in questo caso deriva dal tipo di combustibile usato, dalla tipologia di riscaldamento e proprio dall'età del sistema di riscaldamento domestico. Anche in questo caso i riscaldamenti più moderni hanno un maggiore occhio di riguardo riguardo il tema dell'inquinamento, mentre l'ultima categoria riguarda l'industria, l'artigianato e l'agricoltura, visto che le sostanze inquinanti emesse dalle varie lavorazioni in campo artigianale e industriale causano, diciamo, diversi tipi di inquinanti. Inoltre un grande problema è anche quello dell'agricoltura, derivato anche dai campi di allevamento intensivi, che secondo uno studio infatti il 23% cioè l'agricoltura causa l'emissione del 23% di gas serra globale. Ora abbiamo parlato delle cause antropiche, mentre ora vi parlerò delle cause, diciamo, naturali. Le cause naturali quindi derivano dai vulcani, dagli incendi e dai processi biologici. Io, diciamo, mi sono soffermato sugli incendi che, sfortunatamente al giorno d'oggi si sono sviluppati soprattutto in Australia, Amazzonia, ma anche in tutto il mondo, ad esempio in Italia, in Sardegna e in Sicilia. Infatti a lanciare l'allarme della grande emissione di monossido di carbonio soprattutto in Australia e in Amazzonia è stato un satellite che ha rilevato, diciamo, una grande nube sopra i cieli dell'Amazzonia e dell'Australia contenente monossido di carbonio che produce grandi quantità di danni soprattutto all'ossigeno.
Ecco, sì, sul fatto delle automobili, sì, certo. Le automobili elettriche aiutano anche a non inquinare, però c'è il fattore dello smaltimento delle pile che potrebbe essere un po' un problema. Però, vabbè, è comunque un passo molto, molto, molto grande avanti. Adesso, come prossima canzone, manderemo Radioactive degli Imagine Dragons, che ci racconta appunto della radioattività che anche queste emissioni di cui anche queste emissioni sono piene. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Out on the prison
from inside.
I'm waking up.
E a questi problemi radioattivi oggi ci darà una soluzione Alessandro.
No, sì, grazie per avermi introdotto Simone. E devo dire che sì, il radioattivo molte volte noi lo pensiamo come al disastro di Chernobyl o comunque come nei cartoni animati dove basti pensare in Futurama dove sotto nelle fognature vivono tutti quei mostri radioattivi. Che però può avere risvolti positivi soprattutto nell'ambito dell'energia. Di fatto il radioattivo si divide in fissioni, in fusione nucleare, noi per ora usiamo la fissione nucleare e il problema appunto di questa è il sovrapporsi di scorie radioattive e dove andarle a mettere. Con l'avvento della guerra diciamo ci siamo resi conto che non possiamo dipendere solo dagli altri per ottenere le nostre energie. E ci siamo resi conto appunto di quanto noi siamo rimasti indietro, per quanto poi noi produciamo il 37% della nostra energia attraverso prodotti rinnovabili, ma appunto con l'inizio della guerra abbiamo riaperto le centrali a carbone, che sono un gran passo avanti, soprattutto se si pensa che nel 2030 Draghi si era predisposto a raggiungere il 72% di produzione rinnovabile. E appunto sul prospetto della fusione siamo molto lontani, però sia un gran prospetto perché sarebbe un tipo di produzione nucleare che produce energia e non va a produrre scorie radioattive, quindi sarebbe un qualcosa di non inquinante al 100%.
Completamente rinnovabile.
Sì.
Sarebbe un passo enorme per quanto riguarda la storia dell'umanità, proprio perché sarebbe una fonte di energia immensa, nel senso che produrrebbe, immagino, enormi quantità di energia completamente rinnovabile, senza emissioni, senza scarti di alcun tipo, come appunto potrebbe essere l'energia eolica o solare, che però appunto ha una produzione molto 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 maggiore. E
Alve, vengo dal pubblico e vorrei fare una domanda. Ma per caso conosci un progetto in Francia che sta avendo successo della fusione nucleare?
No.
Ci sa dire...
Forse lo so, è il progetto ITER, se non sbaglio. Ma allora, sta avendo successo, come diceva Galbiati, come diceva Alessandro, siamo lontani, molto lontani dalla fusione nucleare, però in realtà siamo anche abbastanza vicini, perché in Francia c'è questo progetto ITER che sta portando avanti appunto la fusione nucleare. E qual era il problema principale? Che raggiungere, prima di tutto, raggiungere quel calore più di 10 milioni di gradi, e soprattutto non far sciogliere il contenitore, diciamo, di questo calore, di questo plasma che poi viene a formarsi. E per far questo in Francia hanno progettato una camera, diciamo un reattore, che è tutto strano. Ma perché? Perché prima di tutto deve seguire il movimento del plasma e poi hanno piantato dei magneti sulla parete, per evitare che il plasma vada a contatto col reattore e sciolga tutto. Niente.
Ma questa fonte di energia dove andrà a finire? Ce lo racconta la canzone L'infermiera di notte di Gianni Celeste.
Chiama a casa senza scuole con mia moglie e poi dopo faccio il cibo.
Dammi una mano, tu conosci meglio me, stai casa proprio a fianco a te. Io non tengo forza per combattere sta guerra, forse a te tu stai a sentire. Non ce la faccio più che la voglio la nostra sessione, ma tu non metti sempre più. Faticando insieme, stavo caccia e sono sposato e chiamato.
E cosa può fare questa infermiera di notte per aiutare nel piccolo? Ce lo racconta Riccardo.
Proprio come sentiamo dalla nostra canzone, l'infermiera, piuttosto che lavorare, si perde a sedurre i propri pazienti, dimenticandosi ovviamente del suo lavoro, dimenticando per esempio il rubinetto acceso, la luce accesa, consumando ovviamente energia che non dovrebbe consumare. Proprio per questo andremo a discutere cosa possiamo fare noi per ridurre il nostro impatto ecologico, cosa possiamo fare per ridurre il nostro consumo. Ci sono molte cose che possiamo fare, per esempio potremmo... per esempio potremmo prendere la bici per ridurre il nostro consumo durante il giorno, potremmo prendere anche il bus, per esempio, piuttosto che andare in auto per non consumare, ma piuttosto prendere i mezzi pubblici che, appunto, aiutano a ridurre il consumo. Potremmo scegliere anche, per esempio, di comprare prodotti senza imballaggi, proprio perché molto spesso gli imballaggi dei prodotti al supermercato sono fatti di plastica e, come ben sappiamo, la plastica inquina parecchio. Un altro modo potrebbe essere, per esempio, scegliere i prodotti per pulire casa in modo ecologico, per esempio, scegliere dei prodotti che sappiamo essere ecologici, per esempio potremmo scegliere dell'aceto, del bicarbonato, che sono metodi ovviamente molto rudimentali, però comunque siamo sicuri rispetto ai prodotti delle aziende che non ci siano, per esempio, dei prodotti chimici che potrebbero consumare. Un'altra scelta, per esempio, potremmo scegliere di non sprecare acqua, ovviamente, al contrario dell'infermiera, spegnendo il rubinetto durante la doccia, oppure anche mentre ci laviamo i denti. Un altro metodo molto effettivo è quello di comprare cibo biologico, che ovviamente sappiamo essere prodotto senza pesticidi che inquinano, ma anche per esempio prodotti a chilometro zero, che potremmo anche decidere di produrre noi, proprio per evitare qualsiasi rischio. E appunto tutti questi metodi sono molto utili per ridurre l'inquinamento che produciamo noi ogni giorno. E, infatti noi dovremmo puntare sempre a cercare di seguire questi consigli il più possibile. Per esempio, Simone, cosa fai di questi insegnamenti, diciamo?
Beh, purtroppo non posso venire a scuola in bici o utilizzare mezzi perché abito in un paesino sperduto senza alcun tipo di collegamento e quindi su questo non posso agire. Però nel mio piccolo cerco di impegnarmi al massimo, nel senso fare la raccolta riciclata, se magari mi capita di avere degli scarti in mano, della plastica, mentre sto facendo una passeggiata, aspettare il cestino per poter depositarne all'interno appunto questi contenuti di scarto. E appunto queste piccole cose, anche come dicevi prima, spegnere il rubinetto mentre mi lavo i denti, spegnere la luce quando non sono in camera, il computer quando esco. Insomma, da questo abbiamo capito che l'infermiera...
Per esempio tu, Michele, invece cosa fai?
Io vengo in monopattino elettrico a scuola perché non voglio usare la macchina che inquina troppo per me. Nemmeno i mezzi pubblici, infatti, uso il mezzo elettronico.
Bellissimo.
Poi, quando mi lavo i denti, appunto, spengo, accendo il rubinetto e quando vado via di casa cerco di spegnere tutte le cose elettroniche. Però una domanda per te, Riccardo, una bella domanda. Ma tu cosa diresti all'infermiera di notte se la ritrovassi qua?
L'infermiera dovrebbe pensare a lavorare.
Bravo.
E insomma, come dicevo prima, abbiamo capito che l'infermiera, questa nostra cara amica, non è una donna da cui prendere esempio per quanto riguarda il risparmio dell'energia. Quindi, questa è la fine della puntata di oggi. Ringrazio la nostra special guest Michele per essere stato qua con noi.
Sempre qui.
Ringrazio voi ascoltatori per aver ascoltato, per averci ascoltato tutto questo tempo. Ringrazio Riccardo, Pietro e Alessandro per avermi accompagnato in questa magnifica avventura dell'episodio di oggi.
Come sempre.
E noi ci ritroveremo per l'ultimo episodio, sempre qua su MV Radio, sempre qua nel podcast Futuri Lavoratori.
Addio!